Parole nella rete, il programma realizzato dalla redazione del Liceo Rosetti di San Benedetto del Tronto.
Bentornati nella stazione di Radio Jeans, il liceo scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto. Ciao da Riccardo.
Ciao da Alessia. Quest'oggi siamo in compagnia di un ospite speciale, il professor Francesco Sabbatini, insegna linguista, docente universitario, più volte presidente dell'Accademia della Crusca, nonché attuale presidente onorario della stessa. Ma iniziamo subito con le domande. E iniziando con un po' di attualità, poco tempo fa la lettera dei 600 professori contro il declino dell'italiano ha fatto discutere molto. Sappiamo che non è d'accordo, ci può spiegare perché?
Non si tratta di essere o non essere d'accordo sulla denuncia delle gravi carenze della generazione come esce dalla scuola per quanto riguarda l'uso della lingua italiana. È un dato vero, segnalato da molto tempo. Quello che non soddisfa in questa denuncia è l'indicazione circa le cause. Le cause sono molte, complesse, profonde. Mentre sembrerebbe dal documento che ha dato poi il via a questa sottoscrizione, 600 sono quelli che l'hanno sottoscritto, mentre il gruppo che l'ha promosso sembra quasi incolpare le prime aree della scuola, le prime fasce dell'istruzione come responsabili di tutto. Certo, le fasce prime sono la base di tutta la formazione, ma è tutta la scuola che ha bisogno di una considerazione, impostazione diversa per questo obiettivo molto importante. Alla base c'è la formazione dei docenti in rapporto alla realtà sociale di oggi, alla realtà giovanile di oggi, alla realtà culturale di oggi, tutti elementi molto diversi rispetto a 50 anni fa, per del poco. E naturalmente se è mancata in questi 50 anni una riconsiderazione della formazione dei docenti, dei contenuti e delle discipline e di tutta l'organizzazione scolastica, si sa che la scuola poi non rende quello che dovrebbe rendere.
La rete social network hanno un impatto positivo o negativo sui giovani?
È un dato indiscutibile, ineliminabile, perché tutta la tecnologia ha accompagnato il cammino della specie umana dalle lontanissime origini di centinaia di migliaia di anni fa, eccetera. Non possiamo condannare l'esistenza dei mezzi tecnologici. Dovremmo eliminare tutto, la corrente elettrica, i mezzi di trasporto, non è questo, è l'uso che se ne fa. E quindi fa parte un po' della risposta precedente. Le grandi innovazioni introdotte dalla tecnologia nel mondo della comunicazione richiedono un trattamento adeguato, una educazione all'uso di questi mezzi. E siamo al discorso precedente. Bisogna che la scuola nel suo complesso sia aiutata ad affrontare questa realtà. Ci sono i vantaggi naturalmente dei social network e della comunicazione sociale e tecnologica. Ci si conosce un maggior numero di persone, non si è legati strettamente all'ambiente locale, però attenzione, ci sono tanti aspetti nuovi e anche tanti pericoli nuovi. E per quanto riguarda l'uso della lingua, se non c'è quella preparazione, conoscenza di che cos'è la lingua e preparazione all'uso, si crede che i mezzi facciano da soli. E no, i mezzi non fanno niente da soli.
Quanto possono influire l'estrazione sociale, la tipologia di scuola e la provenienza geografica nelle competenze linguistiche?
Certo che contano. Tutto il vissuto precedente, dal momento della nascita, tutto l'ambiente nel quale il giovane, il ragazzo, il giovane vive, sono fattori da tenere in considerazione. Possono essere quelli di provenienza degli ambienti di scarso uso della lingua italiana. Allora bisogna tener conto di questo e favorire un avanzamento, un ampliamento dell'area. C'è un detto che va tenuto presente, la lingua in particolare è la nostra casa. Tutti noi aspiriamo a vivere in una casa comoda, ampia possibilmente. Quindi bisogna che l'istruzione scolastica ampli la casa di partenza.
E cosa ne pensa invece della lingua inglese e dei neologismi che si stanno diffondendo sempre di più?
La lingua inglese è una lingua molto importante da secoli. così come è importante questo paese in Europa, anche se ha sempre fatto una politica, diciamo, di differenziazione dal resto d'Europa, dell'Europa continentale. È un fatto che è riemerso recentemente. È una lingua importante attraverso specialmente il Nord America, è diventata importante nel mondo e quindi è una lingua da conoscere, almeno per alcuni anni o decenni futuri si prevede che sia la lingua più adatta a comunicare con tutto il resto del mondo. Ma questo non basta per ridurre pesantemente l'uso della lingua di partenza. Qualche volta faccio un paragone, poi veniamo agli anglicismi nell'italiano. Si dice che l'inglese è una lingua importante per camminare nel mondo. È verissimo. Allora paragoniamola alle scarpe. Un buon paio di scarpe serve per camminare su strade a lungo, eccetera. Ma dentro la scarpa che cosa c'è? C'è il nostro piede, cioè la lingua di partenza, la cultura del mondo di partenza, eccetera. Quindi, per importante che sia questa lingua, non può precedere, diciamo, nell'ordine di importanza la lingua prima, la lingua nella quale noi viviamo, specialmente entro i primi 15-20 anni di vita, il contatto con il mondo. Altra questione è l'introduzione nella lingua prima, nell'italiano, di tante parole che vengono da questa o da altre lingue. Si sa che lo scambio tra le lingue è sempre esistito, è un fattore di arricchimento della lingua di partenza. Se la lingua ci veicola, ci porta concetti, oggetti, strumenti nuovi, allora porterà anche parole nuove. Però accettarle ciecamente, automaticamente, non è un buon segno. Molti termini possono essere tradotti nella lingua di partenza e questo è un vantaggio perché nella lingua di partenza, quella che abbiamo ormai assimilato dentro, le parole fanno famiglia e quindi si appoggiano l'uno con l'altro. Da un nome posso passare al verbo, all'aggettivo collegato alla stessa radice, ho una maggiore facilità e ricchezza nell'usare le parole della lingua di partenza. Se proprio è indispensabile perché c'è un concetto nuovo, un oggetto talmente diverso da quelli precedenti, accetteremo anche il termine o lo adattiamo per facilitare anche la pronuncia, la grafia, sono aspetti importanti, o magari lo conserviamo tale quale, ma domandiamoci prima di usarle ciecamente se ne conosciamo significato, pronuncia, ortografia e se lo riteniamo chiaro altrettanto per gli altri, altrimenti noi escludiamo dalla comunicazione altre persone e forse qualche volta la maggioranza della popolazione alla quale ci rivolgiamo.
Spesso i nostri professori ci consigliano di leggere molto per migliorare nello scritto e nel parlato, ma è veramente utile come dicono?
Certamente è utile e qui bisogna forse far conoscere meglio qual è la differenza tra la lingua parlata e la lingua scritta. Questo tema riguarda sia l'insegnamento primario, ma riguarda la specie umana nel suo complesso. Mentre la lingua parlata, la lingua di suoni, viene acquisita automaticamente dal nostro cervello, solo della specie umana, attraverso l'orecchio, arriva in certe zone del cervello e si introduce, si impianta automaticamente la lingua parlata. La lingua scritta è un'invenzione storica di 4.000-5.000 anni fa. Non c'è nel cervello un'area predisposta ad acquistare così facilmente la lingua scritta. Occorre un insegnamento. Questo quindi riguarda le difficoltà dell'imparare a leggere e scrivere e anche la necessità ormai di conoscerlo. Per natura no, perché basterebbe la lingua parlata. Da quando è stata inventata e sappiamo anche in quale area del mondo è apparsa questa tradizione, cioè non possiamo fare a meno di insegnare al nostro cervello la lettura e la scrittura, mediante la quale la casa della lingua si amplia di molti appartamenti e stanze, eccetera. Occorre tutto un tirocinio, tutta una spiegazione, la spiegazione dei meccanismi della lingua, lo studio della grammatica è appunto questo e più leggiamo più vediamo anche con gli occhi come funziona la lingua. perché va vista con gli occhi oltre che percepita con le orecchie.
E dovendo scegliere due parole della nostra lingua, una da salvare e una da buttare, quali sarebbero le sue scelte?
È un gioco che non ha senso. Lo so che si pensa di una da buttare. La lingua si arricchisce di parole, le parole vengono usate, dopo un certo periodo alcune parole vengono accantonate, dimenticate, e fa parte della fisiologia dell'uso della lingua. Sono tutte depositate, specialmente per la scrittura, per effetto della scrittura, sono depositate. Se abbiamo imparato a leggere, anche parole che non usiamo più, non conosciamo, andiamo in un vocabolario e le troviamo. Quindi si accumula col passare del tempo, specialmente nelle civiltà di cultura scritta, si accumula una quantità enorme di parole. Alcune escono dall'uso per fattori vari. Si riferiscono a oggetti o attività che non sono più del presente, e quindi se manca il referente, come si dice quella parola, dopo un po', se io vi dico che cos'è il postiglione, me lo sapreste dire voi? No. O che cos'è il cocchiere? Quello che guida la carrozza, sì, insomma, proprio perché siete bravi voi, insomma. O in qualche racconto, in qualche favola c'è ancora il cocchiere. Però non ci sono più davanti a noi queste esperienze, quindi... Oppure sono doppioni, perché proprio per effetto della lingua scritta, dello scrivere, si accumulano tante parole che a volte sono anche doppioni. Se si usa molto per la comunicazione parlata la lingua, c'è una selezione dei doppioni, inutile avere veri e propri doppioni. Quindi alcuni doppioni poi decadono e si lasciano da parte. È vero che i sinonimi sono utili, sfaccettano un concetto, ma troppi sinonimi o veri doppioni disturbano la comunicazione. Allora è un processo naturale che queste parole restino nei vocabolari, nei testi antichi, nei glossari che accompagnano i testi. Ah, non ce l'abbiamo pronte. Faccio subito una prova. Vi sapete, conoscete la parola etiam Dio? Ah, significa anche, ma questa parola non si usa più dai primi del Novecento. È un doppione inutile. Etiam Dio significa anche, basta, un doppione che sta lì. Chissà, poi un comico, uno scrittore ci gioca sopra, la tira fuori e ha un significato, almeno per un po'.
Vorrebbe condividere con noi un ricordo di Tullio De Mauro, scomparso recentemente?
Oh, potete immaginare quanto. Mio contemporaneo, proprio coetaneo, aveva 3-4 mesi meno di me. Ci siamo conosciuti quando eravamo studenti, abbiamo studiato nella stessa università con studi in parte diversi, e abbiamo cominciato a prendere iniziative comuni. Lui aveva un carattere molto fervido, molto acceso, è stato promotore di alcune iniziative di organizzazione degli studi scientifici di linguistica italiana, e ci siamo uniti alle sue iniziative. Quindi ha dato moltissimo per rinnovare gli studi di linguistica italiana, per collegare questi studi alla scuola. Naturalmente era anche al centro di dibattiti, di momenti di tensione, di dispute sull'importanza o meno della perfezione ortografica. E quando ci sono altri aspetti importanti, prevalenti del buon uso della lingua, magari l'ortografia in qualche fase di questo dibattito è stata considerata meno importante, ma non è vero che lui abbia spinto all'anarchia linguistica. Questo lo dice chi non ha capito nulla o vorrebbe riprodurre l'anarchia.
E abbiamo finito con le domande, grazie mille della sua partecipazione.
Grazie a voi, avremo tanto da dirci in tante altre occasioni. Quindi...
E vabbè, prima di concludere ringraziamo il BIM Tronto che ci finanzia ogni giorno per queste nostre nuove esperienze alla radio, e buongiorno a tutti.
Parole nella rete, il programma realizzato dalla redazione del Liceo Rosetti di San Benedetto del Tronto.